/ Radio Web presenta / Sport News.
Cari amici, / Sport News, la puntata di lunedì 20 maggio del 2024 parte dalla celebrazione dei titoli italiani della scherma. È stato il weekend, lo scorso weekend, non quello finito ieri, ma il precedente, quindi ancora molto fresco con gli assoluti di scherma paralimpica che hanno visto tra gli altri sarsi sul gradino più alto del podio una voce già conosciuta a voi slashers, quella di Silvia Tombolini. Bentornata Silvia.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
È un piacere accoglierti, specialmente perché ti accogliamo adesso da campionessa d'Italia. Complimenti.
Grazie mille, è una soddisfazione veramente grande.
Ecco, passata una settimana, quindi un minimo a mente fredda, come le hai rimessi insieme i pezzi del puzzle e come, in che prospettiva li rileggi, li rivivi oggi?
Sicuramente sono più consapevole, perché poi sai, lì per lì, appena è terminata la gara, hai messo l'ultima stoccata, sì, ti rendi conto che hai vinto, che sei in quel momento la numero uno, però non realizzi esattamente poi tutto quello che hai fatto. Invece adesso, pian piano che passano i giorni, man mano che poi anche le persone comunque mi contattano, mi scrivono per farmi complimenti, e comincio anche a ipotizzare, insomma, pian piano di festeggiare, eccetera, e allora lì comincio a realizzare, a capire veramente bene quello che è stato il tuo percorso durante l'anno e il grande risultato che hai conseguito.
È un risultato al quale ti eri lungamente preparata. La stagione ha vissuto di tre prove nazionali propedeutiche, poi di questo atto finale. Nell'avvicinamento avevi ottenuto comunque risultati molto molto buoni. Eri arrivata apertamente per vincere?
In realtà no. Partivo sicuramente bene, perché comunque, come tu hai detto, arrivavo da un oro e due bronzi alle qualificazioni, però onestamente, allora, ipotizzavo che ovviamente avevo le carte in regola per portare avanti la vittoria, ma non me lo aspettavo, causa anche poi in realtà un piccolo incidente un mesetto e mezzo prima del campionato italiano, e che mi ha portato, insomma, un po' di problemi fisici, quindi poi ho dovuto anche interrompere gli allenamenti per circa due o tre settimane, e quindi diciamo che in quel momento non pensavo assolutamente all'ipotesi di vincere il titolo. Poi pian piano negli ultimi giorni prima della gara ho visto che stavo bene, gli allenamenti andavano bene, insomma, e ero riuscita anche a perfezionare qualcosa a livello tecnico, e questo sicuramente poi mi ha aiutato a mantenere la testa sull'obiettivo, andare lì in maniera più tranquilla più sicura, ed effettivamente poi il risultato è arrivato.
Che livello di competizione hai trovato in una disciplina che sta crescendo molto negli ultimi anni e si sta fortunatamente imponendo anche all'attenzione generale?
Sicuramente è una disciplina, come hai detto, che sta vedendo un livello tecnico che sta crescendo. Di conseguenza, arrivare al top comincia a diventare un pochino più complicato, perché anche le ragazze che sono più giovani, che praticano questo sport da poco tempo, però arrivano già con una miglior preparazione, anche perché poi pian piano anche gli allenatori stanno capendo sempre meglio come fare per allenare una persona che non vede, noi che comunque la facciamo da tanto tempo, pian piano stiamo un po' affinando sempre più la tecnica, e questo sicuramente rende tutto più complicato e più difficile, però è anche più bello perché dà più soddisfazione.
Cosa manca a tuo parere per l'esplosione definitiva di questa disciplina? Noi da questi microfoni la seguiamo da tanto tempo e stiamo cercando nel nostro piccolo di far sì che quello che è il grande sogno di tutti i praticanti, di tutti quelli che si agitano intorno al mondo della scherma, sia premiato intanto dal badge paralimpico che meriterebbe il movimento.
Secondo me, soprattutto basandomi su quella che è l'esperienza italiana, la scherma non vedente merita tutti gli effetti di essere tra gli sport paralimpici, perché a livello nazionale abbiamo molti atleti, arrivano sempre più atleti nuovi, giovani, che quindi sono competitivi, e questo secondo me fa sì che abbia tutte le carte in regola per far parte appunto del panorama paralimpico. Quello che ancora manca è un po' ciò che riguarda tutta la parte internazionale, quindi altri paesi che abbiano una struttura adeguata e che quindi abbiano un certo numero di atleti, un circuito ben strutturato, per poi poter arrivare a quelli che sono i requisiti richiesti per far sì che uno sport venga riconosciuto a tutti gli effetti come sport paralimpico. Quindi diciamo che la parte un po' carente la troviamo, secondo me, soprattutto all'estero, non tanto in Italia.
È abbastanza paradossale: da una parte c'è l'orgoglio di essere un movimento guida a livello internazionale, dall'altra il fatto di avere poche sponde per portare avanti il percorso di questa disciplina rende anche tutto più faticoso.
Sicuramente noi possiamo essere una guida e, come detto, un punto di riferimento. Infatti quello che è un po' l'obiettivo attualmente del movimento italiano è di fare proprio da esempio, esportare il più possibile la nostra scherma non vedente all'estero, farla conoscere e quindi fare in modo che sempre più nazioni comincino a praticarla e quindi poi arrivare all'obiettivo finale. Io sono comunque fiduciosa, secondo me pian piano l'interesse comincerà a crescere in questo senso.
Ecco, e a livello di obiettivi tuoi personali, una volta che sei riuscita a issarti, ancora complimenti, sul tetto del movimento italiano, che cosa ti aspetta? Che nuovi obiettivi hai?
Sicuramente uno dei grandi obiettivi, secondo me, è mantenere anche il risultato, no? Perché quando hai raggiunto un grande risultato come questo, poi il rischio è anche quello un po' di rilassarsi, no? E dire ok, ce l'ho fatta, adesso sono la numero uno, è tutto ok. Invece no, è lì che devi continuare ad allenarti, a crederci, a migliorare, perché gli avversari sono tanti e anche loro ovviamente vogliono lo stesso tuo risultato, e quindi sicuramente continuare ad impegnarmi come ho fatto fino adesso. E poi chissà, la speranza è quella di poter poi partecipare magari a gare a livello internazionale, cioè la speranza comunque è che piano piano si riesca a strutturare un movimento internazionale e quindi rappresentare poi l'Italia in eventuali competizioni e manifestazioni sportive che ci saranno. Questo, diciamo, è più un augurio che un obiettivo in questo momento, però siamo fiduciosi.
È un augurio a cui ci aggiungiamo, ribadendo ancora una volta i complimenti per la vittoria negli campionati italiani assoluti a San Lazzaro di Savena lo scorso weekend di Silvia Tombolini. Silvia, grazie di esserci stata.
Grazie a voi, grazie mille per avermi invitato e una buona giornata a tutti.
Buona giornata e a presto, Silvia Tombolini, campionessa italiana. E a proposito di campioni italiani, anche qui abbiamo un regno, ormai dobbiamo chiamarlo, perché nello showdown andiamo a ricollegarci dopo il successo nel campionato italiano 2024 con Marco Carrai. Marco, bentornato.
Grazie Renzo, buongiorno a tutti.
Complimenti Marco, questo è il tuo scudetto numero?
Quinto.
Quinto, tutti di fila?
Sì, consecutivo.
Lo possiamo dire ufficialmente che sei diventato l'antipatico dello showdown?
Sì, purtroppo sì.
Marco, com'è andata questa esperienza? Adesso a mente fredda, mentre aspetta, a proposito di campioni, la regia che ringrazio vi ha messo a disposizione anche la tua omologa. Piera Folino, bentornata.
Buongiorno a tutti.
Complimenti anche a Piera, campionessa italiana, quindi abbiamo i due scudettati dello showdown contemporaneamente, ne sono particolarmente felici. Allora in parallelo chiedo a entrambi, ripartiamo da Marco a mente fredda, rimettendo in fila le sensazioni di quella giornata, adesso che la festa l'hai fatta sicuramente, cosa resta di questo titolo?
Beh, sicuramente era un mio obiettivo quello di arrivare a 5 scudetti, perché nessuno prima d'ora c'era riuscito, quindi ci tenevo particolarmente a raggiungere, diciamo, questo primato. E comunque, come l'anno scorso, è stato un campionato molto avvincente, combattuto. I primi 5 comunque della classifica finale davvero di livello molto simile, infatti bastava che perdessi una partita e mi potevo ritrovare anche fuori dal podio. E la prima partita l'ho persa infatti col mio compagno di squadra Andrea Lazzarini.
E ti sei rifatto dopo però, eh? Il povero Andrea non ha vinto quella sbagliata contro di te.
Purtroppo diciamo non è, cioè io sono stato bravo a anche se l'avevo già visto perso, ti dico la verità, questo campionato, perché era una partita importante, la prima era molto sentita da tutti e due, è stato più bravo lui a vincere, meno bravo dopo, perché io sono poi riuscito a vincere tutte le altre partite, lui ne ha perse 2 e quindi è arrivato secondo, io primo.
Ecco, a proposito di compagni di squadra, Piera, diciamo che in generale avete fatto festeggiare Pisa un bel po', quest'anno.
Sì, per fortuna sì, poi quest'anno avevamo anche il nostro coach che è stesso fuori per lavoro e quindi è stato bello festeggiare tutti insieme, visto che eravamo proprio, diciamo, tutti, c'era anche lui e ci ha anche potuto appunto seguire in alcune partite che spesso invece per forza di cose le abbiamo dovute affrontare da soli, quindi è stato bello. Anch'io ho perso la prima partita come Marco, così per iniziare bene, diciamo, però poi in qualche modo abbiamo rimesso in piedi le cose.
Beh, verrebbe da dire quasi una strategia, avete leggermente abbassato le aspettative, poi a fari spenti siete arrivati entrambi fino in fondo. Piera, ecco, passata l'euforia del momento, intanto ti chiedo, tu invece sei al titolo numero?
È il secondo, il primo l'avevo vinto nel 2018.
Ah, quindi caspita, sei anni.
È passato un po' di tempo.
6 anni sono abbastanza, ti sei ripresa questo tricolore, che è un gran bel segno di continuità, perché nel mentre sei comunque rimasta sempre ai vertici italiani e non solo del movimento. Che sapore ha rivincere dopo tutto questo tempo?
È stato bello, è stato comunque emozionante, anche se magari appunto mi è dispiaciuto che alcune persone con le quali ho anche un bel rapporto di amicizia non ci fossero, anche se sul campo siamo avversari, diciamo, però è stato bello comunque.
Ecco, chiedo a entrambi proprio questa cosa, un discorso, perché pochi meglio di voi ci possono raccontare l'evoluzione nell'ultimo periodo, intanto del livello medio della competizione, perché voi che siete tra gli atleti di vertice, da un po' di tempo abbiamo l'impressione che ci parlate di sfide che sono sempre più complesse. Marco, quanto sta crescendo il movimento tutto?
Sì, secondo me ci sono proprio negli ultimi anni, quindi parlo proprio degli ultimi 2 anni, degli atleti in Italia giovani, quindi under 30, che si stanno facendo vedere molto bene e stanno proprio mettendo in difficoltà atleti come me e Piera, che abbiamo un po' più di esperienza. E questo però è molto bello, perché vedi che comunque arrivano atleti nuovi che hanno molta voglia di crescere, e è bello insomma affrontare anche loro. E prima o poi mi sa che ci perderemo anche, lasceremo a loro il posto.
Vabbè, ma questo, spero che, ma questa è una promessa che fai, un tentativo di rassicurazione o cosa? In un Giro d'Italia di un secolo fa, più o meno, il grande favorito fu pagato dagli altri corridori per non presentarsi, se no non si divertiva nessuno. Corri sto rischio, sappilo.
Sì, dai, però insomma spero davvero che questi atleti crescano sempre di più e saranno il futuro comunque dello showdown.
Piera, stessa cosa anche a te, quanto è più divertente oggi rispetto a qualche anno fa, più competitivo, che prospettive ci sono?
Sicuramente anche qualche anno fa secondo me c'era gente molto brava che purtroppo per magari scelte personali o perché giocava già da tanto tempo ha smesso, però è bello appunto vedere che anche gente giovane migliora e che comunque ci crede, che si impegna per allenarsi. E poi io personalmente penso che giocare con persone molto, molto brave o comunque motivate sia positivo per tutti, appunto per crescere, per divertirsi, per comunque avere qualcosa in più dallo sport, appunto il più bello, giocare partite avvincenti.
Ragazzi, portate un bacione non a Firenze, bensì a Pisa. Complimenti a entrambi i campioni d'Italia, Marco Carrai e Piera Folino. Grazie di cuore di esserci stati. A prestissimo.
Grazie mille.
Grazie
mille. Buona
grazie
giornata Renzo. A tutti.
Marco e Piera, campioni d'Italia dello showdown stagione 2024. Carrai e Folino sono stati con noi. E adesso l'ultimo collegamento della giornata ve lo introduco così, mi sta mandando anche i messaggi nel mentre il nostro prossimo ospite. Io vi leggo una poesia, non so chi l'ha scritta, probabilmente è un lavoro collettivo, perché questa è una storia di sport ovviamente, ma anche di poesia. La poesia si chiama Superamento. Bendo lo sguardo ad occhi aperti per comprendere, per comprendervi, per cercare di trovare quella via nell'oscurità e provare, anche se brevemente, il mondo della cecità, quella precoce o tardiva, quella insegnante o nociva, lei è buio o luminoso andare oltre, è ibernazione o nuova rinascita, arriva sempre indesiderata e nessuno la può vedere. E poi, da dietro le palpebre, si riscoprono altri punti di vista, inaspettati, verso vasti mondi inesplorati, quello degli altri sensi, amplificati, all'inizio un po' persi e confusi e in seguito cresciuti e evoluti per colmare quel vuoto nei cinque. Il mondo conosciuto prima dell'arrivo del buio non appariva luminoso come ora, e quello sentito dal contorno ascoltato svanisce, per dar spazio a un nuovo mondo percettivo alla massima potenza sensoriale, con il sesto senso che ci viene a trovare e a insegnare come andare oltre i sensi stessi. Il fatto non si può cambiare, lo puoi abbracciare o spingerlo via, farà sempre male. Si può solo provare a superarsi o rimanerne oscurati in un angolo. E poi il rettangolo, fatto di suoni e dolori, di gioie e passioni che ci uniscono oggi, che vi hanno unito ieri, dove sembrava impossibile immaginare il da farsi per imparare a camminare con nuovi passi al di là del normale reagire al mal tolto, per non lasciarsi andare nel vuoto e tornare ad amare questa esistenza di nuovo o davvero per la prima volta. Questa è una poesia bellissima, super toccante, ed è la dedica dei partecipanti alla giornata calcistica di Calcio a 5 di ieri organizzata e messa su dal grande mister Sauro Cimarelli. Bentornato, mister.
Ciao Franco, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, mi è da ridere perché sai com'è andata questa poesia? Perché loro me l'hanno raccontata.
Loro chi? Loro chi? I poeti, dillo grazie, mister, i poeti.
Lele, si chiama Lele, ha detto, siccome prima della partita, no, gli ho detto come possiamo fare, ho detto state a casa, iniziate un attimo a camminare dentro casa un po' a occhi chiusi, distendate e fate le vostre cose dentro casa. E lui poi mi ha detto, ma tanto la racconti, io non la racconto, lo racconta tutta. Lui ha fatto tutte le cose, no? È andato al bagno a fare pipì, l'ha fatto, la moglie l'ha massacrato, perché tu immagini cosa ha combinato, no?
Beh, sì, immagino.
È stata una cosa, e ti giuro, ho raccontato, quando mi ha raccontato questa cosa, ancora tuttora mi viene la pelle d'oca, no? Perché loro hanno cercato di entrare già nel personaggio per giocare la partita, capito? E poi, e lui l'ha scritta durante la notte questa poesia, capito? Per quello, quel momento che lui ha vissuto è meraviglioso, perché poi alla fine è iniziato l'evento, hanno fatto tutti i passaggi, sono entrati in campo pentali, si sono divertiti da matti, guarda, si sono divertiti più loro, perché per noi è la normalità, no? Per loro no, per loro si sono divertiti e è stato un evento bellissimo, anche se a volte dicono ma che fai vendare persone normodotate, perché questa cosa già mi è stata dita dall'epoca quando feci con la Lazio, no?
Sì.
E invece è una cosa positiva, questo è la vera inclusione per me, capito? L'evento è stato bellissimo.
Dato che l'altra volta l'avevamo preannunciata, ma magari qualcuno di quelli che sono all'ascolto attualmente si era perso la premessa, la prima puntata. Sabato è andata in scena a Roma, nello storico campo del Tre Fontane, una partita molto speciale, una partita per una raccolta fondi, una partita con le ragazze e i ragazzi del tuo club, della tua scuola calcio, che hanno affrontato una selezione di poeti bendati che sono venuti a giocare con le ragazze e i ragazzi del calcio a 5. C'è che i povedenti, tutti bendati, hanno giocato, e in palio peraltro c'è stata la partecipazione e il supporto, questa è una cosa davvero bella che sei riuscita a raggiungere, di tre squadre importantissime, tre squadre professioniste importantissime.
Sì, Allegri ci ha donato la maglia di Luis, e poi la Lazio ha donato due maglie di Luis Alberto e Ciro Immobile. Mimici, e la Roma ci ha dato quella di Dybala e più quella di Francesco Totti, un po' storica,
certo.
Ce l'hanno donata, più abbiamo dedicato una maglia di Francesco quando ha lasciato il calcio alla famiglia, che ci è stata sempre vicino, perché purtroppo Francesco è scomparso 10 giorni fa e per un infarto purtroppo, hanno fatto una donazione, hanno seguitato a farci una donazione, e loro stanno sempre con noi, Francesco sta sempre con noi, e abbiamo dedicato la maglia di Francesco Totti, quella dell'addio quando ha lasciato il calcio.
Sì, quella del
2017. È stata una cosa bellissima, abbiamo fatto una bella raccolta, questa raccolta poi sarà sicuramente con Mediolanum, abbiamo fatto un percorso, perché hanno giocato pure bambini ipovedenti, abbiamo fatto giocare prima una partita amichevole di bambini ipovedenti e poi abbiamo fatto la partita con i non vedenti, e questi fondi noi li utilizzeremo per fare il camp estivo e tutto quello che praticamente che ci serve, no? Per andare avanti. È stata una bella manifestazione e loro la vorrebbero ripetere, perché sono talmente appassionati su questa cosa, erano talmente concentrati, all'inizio erano un po', poi quando hanno preso il via, perché è stata proprio una partita vera, di 15 minuti a tempo, perché sfido chiunque a star bendato 15 minuti, ma è una cosa, non è
giocando a calcio, non camminando o tenendosi in piedi,
giocando a calcio, sì, è stata cosa,
che se no sembra quasi semplice, Sauro.
Sì, no. Però, e queste io penso le dimostrazioni da fare, no? A volte, ma uno si fa male, ha paura, a volte fai delle prove. Io a volte è capitato in un oratorio trovare 6 bambini che volevano provare a giocare a calcio, mi hanno chiamato, l'ho bendato e l'ho fatto giocare. se le sono dati da matti, ma si sono divertiti. Tocca togliere queste paure, no? Anche tu lo sai ben solo, nel mondo del calcio non vedenti, perché c'è di non giocare al calcio perché hanno paura. Però se lo fa una persona neuromodotata, no?
No, chiaramente questo è quello che giustamente ripetiamo, proprio a costo di essere noiosi tutte le sante volte, fondamentalmente, oltre a raccontare queste iniziative che sono fantastiche, che costano tanto tempo, tanta fatica e tutto fatto, questo lo dico io al posto tuo, Sauro, proprio tempo e sottrazione di tempo a tutto il resto, in cambio di niente se non della soddisfazione di vedere i bambini e le bambine che se la giocano, che se la giocano e si divertono sul campo. Questi sono tutti messaggi ai genitori che noi comprendiamo umanamente, il timore che il bambino o la bambina si faccia male, ma qua siamo in un contesto in cui, imparando, mettendosi insieme agli altri, c'è solo che da guadagnarci in autostima, in autonomia, in integrazione.
Sì, per questo è giusto. E poi ringrazio pure Ubaldo Righetti.
Sì, eccolo, è vero, non l'avevamo ancora detto. Ubaldo Righetti, campione d'Italia con la Roma 40 anni fa, adesso apprezzatissimo, esatto, commentatore radio-televisivo, anche in Rai. Ubaldo Righetti è stato più di un testimonial, è stato uno della banda.
Sì, lui, guarda, è una persona... È nato sto connubio, io ti giuro, è una bella persona, perché poi le persone... Basta solo guardarli negli occhi, non c'è bisogno da parlare. È una persona, guarda, io l'ho detto, vengo, sto sempre detenuto lui con la moglie, e guarda, ti dirò, verrà pure a Campestivo, ci viene a trovare. Guarda, è una cosa bellissima. Alla fine, vedi, sei un campione pure della vita, ma non bene o male, no? Queste persone.
Non è neanche detto, poi. È bello quando si accoppiano le due cose.
Sì. No, sono contento di tutto quello che abbiamo fatto, e loro la vorrebbero ripetere, io la rifarei pure, che ne so, con personaggi politici, no? Parli e fai evocati. Qui sicuramente c'è qualcosa di più, perché mancano, come diceva, come dicono tutti, no? Mancano i centri sportivi, mancano le attrezzature, manca tutto qua in Italia, no? È difficoltà su difficoltà. E quelle sono le cose, le basi. Se tu non c'hai un centro sportivo, non c'hai le strutture dove far stare i ragazzi e le ragazze con tranquillità, che vogliamo fare?
È chiarissimo proprio la difficoltà, è far toccare con mano a chi ha la possibilità di metterci mano, di combinare qualcosa di utile per la collettività, sarebbe una partecipazione davvero importante, davvero significativa, e non certo, non solo di facciata, nulla di propagandistico, ma proprio un qualcosa di utile. Senti, ma un'ultima cosa che ti chiedo: i poeti, alla fine, che si sono tanto impegnati, hanno pure fatto quel bel regalo della poesia che abbiamo letto all'inizio, ma alla fine come se la sono cavata? Chi ha vinto?
Vabbè, abbiamo vinto noi, però sono riuscito con gol, perché il nostro portiere è riuscito a uscire fuori dall'aria, come al solito, a rigore. Poi abbiamo fatto una gara ai rigori, e poi la gente che stava a vedere hanno provato a tirare un calcio di rigore bellato, però se la sono cavata. Guarda, ti dirò, l'esperienza che ho avuto con la Lazio di Cagno all'epoca,
parliamo di quasi 20 anni fa ormai.
Esatto, sì. Sono stati più tenaci, no?
Sì.
Perché bene o male in casa, oddio, io non vedo, non mi faccio male per giocare. E invece loro, proprio al primo tempo un po' così, ma al secondo tempo ci hanno messo una carica. Poi all'ultimo l'ho fatti entrare tutti, no? Giocavano in 6-7 contro 4, però va bene uguale. è stato bellissimo.
Bellissimo, sì. Sauro, e che bello il tuo racconto e il fatto che sia stato così partecipato, così sostenuto, e soprattutto una prima tappa, perché questa non è una dimostrazione che resta lì, ma è un percorso che al solito è lungo, è faticoso, quanto è faticoso, ma porta dei tali risultati che ripaga di tutto poi.
Ma sì, perché poi trovi in realtà come la Nazionale Poeti, perché non è la Nazionale Attori o la Nazionale Cantanti, dove vanno, gli danno lo stadio olimpico, gli danno tutto.
Certo.
A loro non gli danno niente. A è tutto a spese loro, viaggiano e non ci hanno chiesto niente, e questo è il discorso.
Sì, davvero. Davvero bello, davvero bello e memorabile anche e soprattutto per questo. Sauro, grazie di averci raccontato quest'altra grande tappa, quest'altra meravigliosa storia di integrazione, di impegno e di gioia per chi ha partecipato e l'ha vissuta.
Grazie a te e a tutti gli spettatori, a Radio Spettatori. Un abbraccio, Renzo.
A prestissimo.
Qualche volta vieni pure te.
Guarda, ci sono, stavolta ci sono andato tanto così. Sì. È promesso, la prossima è promessa, mister. Grazie, evviva, evviva Sauro Cimarelli, evviva il calcio a 5 categoria B1 e pomeriggi come quello di sabato scorso. Bravo Ubaldo Righetti, brava la Roma, brava la Lazio, brava la Juventus, bravi i bambini e le bambine e i poeti. Che bello raccontare storie del genere. Arriviamo in fondo, sì, ci siamo allargati di qualche minuto rispetto al solito, ma direi proprio che valeva la pena portare a termine anche questo racconto in coda della puntata odierna di Slash Sport News, che è andata in onda grazie al fatto che abbiamo una regia coi baffi, in senso figurato, mica che il regista ha i baffi, perché è una cosa talmente anacronistica che nessuno si coprirebbe così di ridicolo nel 2024. Grazie Slashers di essere stati con noi, salutiamo l'Unione Circense Italiana che ci segue, ma questa è la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS APS. Siamo amici pure dei circensi, alcuni li ospitiamo in console, figuriamoci. C'è tutto il resto della programmazione lussureggiante del lunedì di Slash Radio Web che ci andiamo a seguire insieme. Noi ci riascoltiamo domattina.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport News.